Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Ed eccoci, buona domenica cari amici radioascoltatori, da Federico Piana benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io saluto chi ci sta accompagnando in questo mese di gennaio per rispondere alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Don Gerardo Di Paolo, parroco del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano. Grazie per essere ancora con noi, Don Gerardo.
Sì, buongiorno a tutti, buona domenica.
Allora, andiamo a il tema di questa puntata, che è legato alla Domenica della Parola istituita da Papa Francesco, e molti radioascoltatori ci hanno detto: ma perché è importante questa domenica? Cosa vuol dire dare attenzione alla parola? E in questa domenica sarà Francesco stesso, nella messa celebrata appunto in questa Domenica della Parola, che presiderà in San Pietro, diciamo così, in questo momento così solenne, è previsto un rito di conferimento del lettorato e dell'accolitato. È la prima volta che accade, insomma. Ti farei partire prima di commentare questo gesto, dividerei in due la trasmissione, Don Gerardo, l'importanza di questa Domenica della Parola. Questa è la terza Domenica della Parola voluta da Papa Francesco. Perché è importante, secondo te?
Proprio con la lettera motu proprio Aperuit Illis, che Papa ha scritto e consegnato alla Chiesa Universale il 30 settembre del 2019, il Santo Padre Francesco ha voluto introdurre questa terza domenica del tempo ordinario dedicandola alla parola di Dio. E quindi viene anche suggerito, insomma, a tutti i sacerdoti in tutto il mondo cattolico di fare dei gesti significativi, simbolici, che possano mettere in evidenza questo mettere al centro la parola. Ecco, il Papa, proprio con il titolo Aperuit Illis, che vuol dire aprir loro la mente alla comprensione delle scritture, si ispira a una icona biblica che prende dal Vangelo di Luca, dal racconto specifico dei discepoli di Emmaus. E Luca ci racconta che appunto questi due discepoli se ne andavano via da Gerusalemme all'indomani della passione di Gesù e anche della sua risurrezione, notizia che già circolava in qualche modo, ma loro erano talmente distanti da questa possibilità di credere che si sono allontanati da Gerusalemme e se ne andavano verso Emmaus. Ecco, il racconto ci dice che Gesù stesso, che loro non riconoscono subito, si affianca a loro e chiede loro perché siano così tristi, amareggiati, delusi, e loro aprono il cuore e dicono appunto tutto quello che era successo, anzi si meravigliano che questo personaggio che non riconoscono non sia completamente inconsapevole di quello che stava avvenendo. E sta di fatto che Gesù comincia ad aprire loro la mente alla comprensione delle scritture, narrando di testi antichi dove appunto si parlava di lui e di come tutto quello che era accaduto era stato predetto. E questo poi se lo confesseranno questi due apostoli, gli aveva scaldato il cuore. Sta di fatto che poi dopo alla fine lo invitano a fermarsi e quando Gesù spezza il pane loro lo riconoscono. Allora ecco, da questa icona biblica possiamo trarre l'importanza della parola. Una parola che non va semplicemente ascoltata, la parola di Dio ovviamente, che non va semplicemente ascoltata come loro avevano fatto questi due discepoli, come tanti altri, come tutti gli altri, come anche oggi, no? In molti ascoltiamo la parola di Dio, ma non tutti la comprendono. Allora ecco, questa dimensione della comprensione della parola è importante ed è questo che ha spinto il Papa a voler indire una domenica, appunto la terza domenica del tempo ordinario di ogni anno, quindi siamo alla terza edizione quest'anno, e dedicandola alla parola di Dio, alla centralità che la parola deve avere per ogni credente e per tutte le comunità cristiane. Una parola che va appunto non semplicemente proclamata, ma va compresa.
E questo ci aiuta nel nostro cammino, Don Gerardo, a fare attenzione alla parola, e non dobbiamo relegarla solo a questa domenica, dobbiamo essere sempre attenti. Questa domenica ci aiuta a fare un po' il punto magari durante l'anno, però dobbiamo ricordarci sempre della parola, è anche lo strumento essenziale per poterci convertire di giorno in giorno, o mi sbaglio?
Ma certo, io penso che il Papa si auspica che in tutte le comunità cristiane sorgano dei gruppi della parola, no? Dei centri cosiddetti di ascolto. Sono iniziative che continuamente vengono sollecitate anche dalla diocesi, in questo momento ancora di più, proprio in questo clima di preparazione al sinodo dei vescovi, che sta vedendo le comunità ritrovarsi intorno appunto alla parola di Dio, ma possiamo fare qualche accenno subito dopo. In realtà, ecco, questa centralità della parola è importante, quindi ecco, sollecitare le comunità cristiane perché creino dei momenti di incontro, di gruppo, di riflessione sulla parola, magari prendendo in esame la parola stessa della domenica, no? Cercando di dare a questa parola risonanza e cercando di comprenderla e di poi tradurla nei gesti concreti della vita quotidiana e familiare. Se facciamo riferimento a quello che Luca ci racconta nel libro degli Atti degli Apostoli, proprio nelle prime pagine, Luca ci dice appunto che i primi cristiani si ritrovavano intorno alla parola di Dio, è la prima dimensione importante, poi ascoltavano la parola degli apostoli, che li aiutava appunto, questa intermediazione, li aiutava a comprendere il messaggio della parola di Dio, poi spezzavano il pane, cioè un riferimento chiarissimo all'Eucaristia, e a questo seguiva poi il vivere, gesti e occasioni di solidarietà. Ecco, questo era lo stile di vita della prima comunità cristiana. Probabilmente dobbiamo recuperare un po' questa dimensione di comunità, ma di comunità che si ritrova intorno alla parola di Dio, perché da lì poi scaturisce anche il gesto eucaristico.
Come è possibile, secondo te, tenere viva la parola di Dio in noi? C'è uno strumento che possiamo usare che è costante, che naturalmente può essere usato non solo dai singoli ma anche dalle comunità? Qual è la strada, secondo te?
Ma io penso che dobbiamo forse concederci, farci il regalo di leggerla, la parola di Dio, anzitutto, no? È buona cosa, ecco, avere sempre con sé un piccolo Vangelo, uno dei quattro, tutti e quattro, oppure avere completamente la Bibbia, no? Ma possiamo così approfondirla, leggerla, lasciarci incuriosire da quello che viene narrato, perché in realtà la parola di Dio, la Bibbia stessa, ci presenta in qualche modo l'avventura di Dio con l'umanità, ecco, attraverso il popolo di Israele, che è questo popolo che il Signore ha scelto per sé. Ma proprio il bello è saper scoprire, leggendo questo testo, il testo della parola, che appunto ci ritroviamo noi stessi con la nostra vita, con i nostri alti e bassi cosiddetti, le nostre esperienze di entusiasmo, di apertura alla fede, di comprensione, anche di fragilità, di mancate risposte. Ecco, è l'avventura dell'uomo con Dio, ecco perché la parola di Dio può essere veramente importante, perché può portare tantissima luce nella nostra vita, farci riscoprire veramente il volto vero di Dio e alla luce di questo volto di Dio riscoprire anche il nostro vero volto.
Adesso andiamo alla seconda parte, diciamo, della domanda che ci è stata fatta da alcuni ascoltatori. Hanno detto, ma che cos'è questo nuovo rito per conferire il ministero del lettorato e dell'accolitato anche alle donne e agli uomini laici? Ebbene, proprio Papa Francesco nella messa di oggi, della Domenica della Parola, celebrerà questo rito, e ricorderete l'estensione di lettorato ai laici di ambo i sessi è stato, diciamo così, istituzionalizzato attraverso un apposito mandato. Questo mandato, che è appunto un mandato ufficiale che viene espletato con questo rito, è stata decisa dal Papa con il motu proprio Spiritus Domini del 10 gennaio 2021. Io ti chiedo, dove sono le novità secondo te, e perché è anche importante che venga dato mandato ufficiale?
Sì, proprio hai fatto riferimento a quella lettera motu proprio Spiritus Domini che il Papa indirizza al prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede proprio il 10 gennaio del 2021, in cui manifesta il suo desiderio, ma lo propone come cosa da fare, che i ministeri del lettorato e dell'accolitato, che fino ad ora erano riservati in qualche modo a chierici, a uomini laici, non laici in realtà proprio, sì, ancora laici certo, ma perché era riservato a loro? Perché era considerato come propedeutico al possibile esercizio del ministero dell'ordine sacro. Invece il Papa manifesta il desiderio che questi due ministeri siano aperti ai laici, uomini e donne, proprio in riferimento al servizio della parola e poi dell'Eucaristia stessa. E allora, ecco, questo ministero, che prima era riservato soltanto agli aspiranti chierici, adesso viene aperto e allargato anche ai laici. Ma questo è frutto anche di una, come dire, allora, il ministero che cos'è? Allora, potremmo pensare, ma naturalmente tante persone, uomini e donne, si apprestano all'altare quando si celebra l'Eucaristia e proclamano la parola di Dio, è vero, no? Ma quello è un servizio occasionale, se vogliamo dire così, no? È un compito che espletano in quel momento particolare della celebrazione, si alternano in questi compiti. Il parroco è ovviamente un po' esigente, perché sceglie le persone magari che sanno leggere bene, no? Perché la parola di Dio non va semplicemente letta, ma va proclamata, e l'obiettivo di quella proclamazione non è fare in modo che le persone possano capire, quindi leggerla già bene è una cosa importante perché tutti possano comprendere, ma poi c'è anche l'altra dimensione, come dicevo prima, che quella parola venga spiegata perché possa essere veramente compresa. Allora ecco, questo ministero è finalizzato proprio a questo compito, a istituire chi proclama la parola, non semplicemente la proclama, ma è anche in grado, perché è preparato per questo, di poterla spiegare, di modo che chi raccoglie quel messaggio possa comprendere i contenuti, il messaggio stesso della parola di Dio. Allora è un ministero istituito che non vede l'espletazione di quel compito in modo occasionale, ma in modo stabile. Ecco, il Papa dice: voglio che uomini e donne facciano questo. Mi viene in mente un episodio, un'esperienza che ho fatto qualche anno fa, perché c'era un nostro sacerdote missionario in Nicaragua, una parrocchia di circa 150 chilometri quadrati, dove si potevano raggiungere i tanti villaggi, oltre 50, piccole comunità sparse nella savana, e il sacerdote li raggiungeva una volta all'anno. E chi teneva in piedi quella comunità? Numerosa, se vogliamo, perché erano tante piccole comunità, ma anche molto significative, che si ritrovavano in luoghi centrali al loro territorio, dove c'era la cappella, dove c'era la scuoletta e dove c'era anche una mensa comune. Erano i catechisti, sono i catechisti, persone che erano preparate per questo, che ogni anno nella parrocchia centrale vivevano una settimana di preparazione e di aggiornamento, e poi erano loro che garantivano che quella comunità potesse sussistere. Quindi quanto è importante questo ruolo, è bellissimo questa intuizione del Papa, perché in qualche modo suggella un compito che già è espletato nella Chiesa da tanti anni, pensiamo proprio ai luoghi di missione, dove i sacerdoti sono pochi, non possono essere sempre presenti, si recano lì ogni tanto in queste comunità, ma per il resto dell'anno sono questi laici preparati che garantiscono una presenza e un cammino della comunità stessa. Allora ecco, il Papa dice: questo compito apriamolo agli uomini, certo, ma anche alle donne, perché sono anche loro molto impegnate. In America Latina ci sono parrocchie mantenute dalle suore, per esempio, dai laici, e questo ci fa capire molto.
Ecco, magari il parroco va una volta ogni tanto, io penso nelle nazioni dove ci sono grandi distanze, certo, da punto a punto, da parrocchia a parrocchia, mi viene in mente anche l'Amazzonia, lì, esatto, il parroco lo vedono una volta ogni 3, 4, 5 mesi, e quindi i laici diventano ossatura portante e magari anche qualche suora, come dicevi, esatto, tu.
Beh, non solo in America Latina, anche in Africa,
anche in Africa,
il Papa,
certo,
in questa domenica proprio estenderà questo ministero, sì.
Esatto. Io credo che ci sia anche un altro dato da sottolineare, ma correggimi, Don Gerardo, se sto sbagliando, ossia che una volta che è stato istituito questo ministero non si lascia, lo dicevi anche tu, nulla più al caso, e queste persone, i lettori e gli accoliti, in qualche modo si formano costantemente, hanno sempre attenzione a come portano avanti la loro missione, chiamiamola così, no? E quindi non è più una cosa improvvisata come purtroppo capita in tante parrocchie.
Esatto, è proprio questo il punto, forse da sottolineare, che queste persone in qualche modo sono scelte dalla comunità, sono persone che fanno un percorso di preparazione.
Hanno anche una missione di sottofondo,
esatto.
No? Non so, ecco.
Esatto, ma la Chiesa ha tante possibilità, offre tante occasioni, no? Di formazione allo studio della Bibbia, alla conoscenza ermeneutica, esegetica dei testi biblici, no? Questo rende capaci di poter comprendere la parola e quindi di poterla spiegare perché gli altri la comprendano. Quindi è un compito che invita anche a una sorta di preparazione individuale, no? Che viene concessa. Quindi non sono, appunto, non è un compito esercitato in modo occasionale e magari in modo non buono, non del tutto perfetto perché si è impreparati. Queste persone vengono scelte, vengono preparate e quindi possono fare al meglio veramente questo compito per il bene della comunità e per il bene della Chiesa stessa.
E quindi nelle parrocchie ci dovrà essere, immagino io, da adesso in poi, anche una selezione di queste persone, dovranno essere scelte anche accuratamente, insomma, no? Ci dovrà essere anche un percorso di selezione, immagino, no, Don Gerardo?
Ma io penso di sì, sicuramente questo già avveniva, almeno in qualche modo, come dicevo prima, per chi deve leggere anche occasionalmente, no? Proclamare la parola. Ma in questo caso c'è un richiamo proprio quasi alla comunità stessa di invitare persone che se la sentono di fare un percorso, di prepararsi, di diventare esperti, se vogliamo passi la parola, esperti della parola, per poter annunciarla, proclamarla e farla comprendere. Quindi io penso che tutte le comunità si arricchiscano di questa cosa e credo che tante persone desiderano proprio approfondire i contenuti della parola di Dio.
Torniamo alla Domenica della Parola, perché io vorrei mettere in evidenza un altro dato, quello che viene poi, come dire, sottolineato anche dal sussidio liturgico pastorale che viene messo a disposizione proprio dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione sul sito pcpne.va, ed è la famiglia, perché questo sussidio mette in evidenza che la parola di Dio si deve vivere con coerenza non solo nella comunità ma anche in famiglia. Abbiamo detto prima personalmente, Don Gerardo, ma io ti chiedo in che modo la famiglia può essere, diciamo, punto essenziale della riscoperta della parola di Dio. In questo abbiamo accennato anche in altre trasmissioni, frangente storico dove la famiglia è un po' disgregata, dove gli orari sono quelli che sono, ma c'è concretamente, realisticamente la possibilità che una famiglia si torni, diciamo, a ragionare, a riflettere insieme sulla parola di Dio?
Io penso che la Chiesa non rinunci mai a guardare la famiglia come il luogo ideale dove la vita viene accolta, viene educata alla vita, appunto, viene difesa, viene promossa al bene e quindi anche alla verità. E allora ecco, la Chiesa vede sempre la famiglia come la piccola Chiesa. In realtà, se guardiamo le origini, la Chiesa nasce proprio così, no? Valorizzando al meglio la famiglia perché diventi un luogo di accoglienza anche di altri e dove si possa veramente mettersi in ascolto della parola di Dio. Poi ovviamente i genitori devono sentirsi, questo è un altro messaggio che continuamente viene sollecitato ed inviato alle famiglie, ai genitori, che si sentano veramente responsabili dell'educazione dei loro figli, di promuoverli al bene e alla vita. Ma questo non deve limitare il loro compito a prendersi a cuore gli interessi, i bisogni materiali e tutto quello che porta con sé questa cosa. Ecco, c'è la dimensione spirituale che non va trascurata, no? Anche quella va curata proprio in riferimento alla parola di Dio, ed è proprio la parola di Dio che può veramente arricchire tutti e illuminare questo percorso. Quindi ecco, in famiglia veramente si può riscoprire, la famiglia si può riscoprire come il luogo ideale dove la parola viene accolta. Ecco, il Papa, per continuare questo discorso, domenica, proprio oggi, conferirà non solo il ministero del lettorato a uomini e donne, ma ha introdotto anche il ministero, se vogliamo chiamarlo così, del catechista, con un'altra lettera motu proprio, Antiquum Ministerium. Proprio nel maggio 2021 lui ha introdotto questo nuovo ministero, se vogliamo, del catechista, perché, come dicevamo, quell'esperienza del Nicaragua, in realtà, ecco, e più che essere istituiti lettori, questi catechisti sono catechisti veri e propri, quindi ecco, va valorizzato il luogo del catechista, ma possiamo chiederci che c'è di diverso tra uno che proclama la parola e la spiega e un catechista. Beh, il catechista, se vogliamo, è colui che innanzitutto è capace di fare l'annuncio, dell'evangelizzazione, di annunciare Gesù Cristo. Non solo, ma poi è capace anche di approfondire, no, nei risvolti della vita, questi contenuti, l'annuncio di Cristo, come lo traduciamo nella vita, che significa che noi accogliamo Gesù nella nostra vita. Ecco, il catechista è capace di accompagnare le persone, proprio come Gesù fece con quei due discepoli di Emmaus, no? Si dimostrò un catechista con loro, perché li aiutò a rileggere brani della scrittura che conoscevano ma che non avevano compreso. E quindi, poi invece loro, ecco, proprio mentre imparano, cominciano a comprenderli e si illumina la loro mente, ma si illumina e si scalda anche il cuore. Ecco, il catechisti che il Papa conferirà in tutte le parti del mondo, ad alcuni che vengono da ogni continente, conferirà questo ministero nuovo del catechista, persone delegate a rappresentare la Chiesa stessa nella sua dimensione magisteriale, ad essere in qualche modo rappresentanti e collaboratori, ovviamente con il parroco, con i sacerdoti, ma rappresentare proprio la Chiesa magisteriale, perché preparati possano essere una presenza, esprimere quella vicinanza e quell'accompagnamento per tanti cristiani che hanno bisogno di riconsiderare e comprendere e scoprire continuamente la ricchezza della loro fede, una fede che non va semplicemente compresa nelle sue dimensioni così contenutistiche, ma una fede che va tradotta nella vita.
E il fatto di, anche in questo caso, concedere un ministero, riconoscere un ministero, vuol dire che non si può più prendere sotto gamba questa missione, cioè le persone in questo contesto storico soprattutto debbono essere scelte e debbono rispondere ad una vera missione che nasce nel cuore, Don Gerardo, perché se no le cose si fanno, per carità, c'è sempre la buona volontà, però se non si risponde a questa missione, se non si prende un impegno, ecco perché appunto tu dicevi prima il rito, no? Ci solennizza un po' anche, o mi sbaglio, questo gesto, e se non si fa questo probabilmente le cose possono essere, come dire, un po' più sciatte in tante parrocchie. Io credo che ci sia anche questa dimensione, no? Perché se il Papa ha voluto il rito vuol dire che si deve in qualche modo dare solennità ad un ministero che probabilmente fino a poco tempo fa è stato un po' abbandonato, no? Nelle parrocchie, o mi sbaglio anche in questo caso, Don Gerardo?
Sì, ma pensiamo adesso, a parte questo periodo della pandemia che,
per carità,
ha generato,
questo è un po' particolare, certo,
distanziamenti, quindi si è un po' rallentato anche il percorso dei catechismo, dei bambini, dei ragazzi in preparazione alla comunione, alla cresima, pensiamo alle difficoltà che sono subentrate, però ecco l'esperienza che abbiamo noi, almeno qui in Occidente, no? Quanti catechisti, giovani e meno giovani, si dedicano, si mettono al servizio dei bambini più piccoli, no? E molte volte si fa un po' così, no? Sì, certo, sì, si propone un cammino di formazione, di preparazione, però poi molte volte, ecco, non c'è tutta quella preparazione che avremmo voluto, no? E molte volte assegniamo questo compito a persone così in modo occasionale, purché si faccia.
Magari quelle che sono più disponibili, no?
Esatto,
mi capitano,
esatto,
sotto mano, certo.
Invece, ecco, voler istituire un ministero vuol dire innanzitutto fare appello a chi è chiamato ad accoglierlo, questo ministero, perché senza la responsabilità di una preparazione personale, no? Di disporsi in modo proprio personale a fare un percorso di arricchimento culturale, biblico, sacramentale, poi ovviamente anche ad essere il primo, no? Cioè, come dice l'assesso rito di elezione, vivi per primo quello che insegni agli altri, no? Quindi ecco, c'è uno di quei passaggi che appunto dice così: tu sii il primo a vivere quello che gli altri insegni. Allora, quindi è un invito personale rivolto alle persone appunto che le ricevono il dono di prendere sempre più consapevolezza e coscienza di quello che hanno ricevuto o stanno ricevendo per farlo al meglio. Ma poi c'è anche una dimensione che vogliamo squisitamente spirituale, è quello di una grazia particolare, perché quando la Chiesa conferisce un ministero, quella persona che lo riceve, riceve anche una grazia particolare, legata a quel ministero stesso. Quindi diventa un ulteriore arricchimento a livello veramente spirituale, quindi un'esperienza che chi lo riceve lo sente, insomma, che il Signore in qualche modo garantisce un accompagnamento quasi più forte, più sensibile, no? Perché chi si vota con un gesto di generosità a dare tempo, energie, a mettere al servizio della parola di Dio la sua stessa persona, allora viene accompagnato e sostenuto da una grazia veramente particolare legata a quel ministero. Ecco quindi qual è in qualche modo la sensibilità che emerge da queste scelte che il Papa sta facendo e che propone alla Chiesa universale, quello di voler allargare questo ministero coinvolgendo anche le donne che possano sentirsi sempre più partecipi. Ecco, abbiamo sentito che il Papa conferisce il lettorato e il catechista, i ministeri del catechista e del lettorato, non ancora dell'accolitato alle donne, avverrà in qualche altra occasione, sono convinto, perché certo, l'apertura c'è già stata. Ma allora questo ci farà sì che vedremo non semplicemente come si faceva qualche anno fa, è stato un momento in cui si vedevano le chierichette, non le bambine vestite da chierichetti, stavano intorno all'altare, una cosa bellissima, quindi in qualche modo nella prassi comune c'è già stato questo segno, ma sarà in modo ufficiale, quindi vedremo proprio le donne vicino all'altare, al servizio dell'altare, per il servizio della comunità cristiana, no? Con i compiti che potranno espletare. Segno di bellissima apertura, di coinvolgimento, che valorizza fortemente anche la presenza della donna nell'esercizio ministeriale della Chiesa.
Bene, io ringrazio Don Gerardo Di Paolo, parroco del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, e gli do appuntamento per l'ultima puntata, che sarà quella del 30 di questo mese, 30 di gennaio. Grazie Don Gerardo ancora e appuntamento a domenica prossima.
Sì, grazie a voi tutti, buona domenica.
Grazie, buona domenica, e noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete mandare le vostre domande e i vostri suggerimenti al 335 12 43 722, ma c'è anche una mail, rvoi che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va.
#PopTheology. Thank you.